Ladies and gentlemen, let me introduce to you your Down Under mate. Revolution Radio. Podcasts, music, insights, interviews, news, and much more. Stay tuned.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono.
E sempre sulle note del nostro amato Giorgio Gaber, ritorno all'appuntamento settimanale con Italians, storie italiane dal mondo. E io ovviamente ormai conoscete la mia voce perché sono praticamente su tutti i canali di questa radio. Piano piano l'ho monopolizzata praticamente tutta. E sono qui insieme a un carissimo amico, ragazzi. Ha fatto un percorso molto interessante che potrebbe essere, a mio avviso, di grande ispirazione per coloro i quali vogliono farsi un'esperienza all'estero. In questo modo, poi, ovviamente, come l'ha fatta lui, in maniera molto molto professionale. Di fianco a me c'è Antonello!
Yes.
Ciao!
Come Good morning, stai? Everybody!
Oh, vedi, già partito
con l'inglese, cambiamo con lingua. Questo microfono è un po' alto, non
è un po' alto?
Così basso, sì.
No, vabbè, stai benissimo, stai. Come stai, Anto?
Sto benissimo, ignoriamo tutta la mezz'ora di conversazione che abbiamo avuto prima.
Ma sì, sì, meglio, meglio.
Professionale, sto molto bene, bello vederti, sei dimagrito, Vincenzo.
Mamma, sì, sì, vabbè, sembrava dire bugie. Allora, che ci racconti? Da dove? Intanto. Allora, Antonello, da dove vieni?
Allora, io vengo da una città che pochi conoscono, si chiama Bari.
A Bari.
Sono ironico perché la conoscono tutti, anche in Australia ormai la conoscono tutti, perché ogni volta mi chiedono dove vieni, io dico Puglia, poi dico Bari e quelli sanno già.
Già sanno dove, ormai è internazionale Bari ormai.
Sì.
C'è un bel numero di baresi in Australia, dunque di baresi, di pugliesi in Australia. Molto...
Ma quello è meglio che non incontro.
Perché?
No, sto scherzando. No, ce ne sono tanti, sì, però si nascondono, noi ci nascondiamo.
Vi nascondete, poi invece la popolazione pugliese in Australia è molto, molto viva. Molto viva, c'è un'associazione molto grande di pugliesi a Sydney, infatti poi se non la conosci ti mando anche l'invito, al quale non sono iscritto, però conosco le vicissitudini.
Non lo conosco, sarebbe...
sì, molto interessante. Uh-huh. Allora, al momento dunque, dove vivi?
Allora, io vivo a Sydney.
Ok.
Il mio quartiere si chiama Chippendale, che è vicino Chippendale. Broadway.
Sì, sì, proprio a cavallo del centro.
Pazzico questa zona.
Ah, ok.
Intanto ti ringrazio per l'introduzione che hai fatto.
Ma sta scherzando, è un piacere averti qua, è la pura verità. E di cosa ti occupi in questo momento qua a Sydney?
Allora, il governo ascolterà.
Ma sì, ma anche si ascoltano poi. Hai finito ormai sì. Sei in vacanza.
No, diciamo che ci
non è traffico,
di diverse...
non è traffico di armi. Comunque.
No, 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 assolutamente. Ci occupiamo di diverse cose. Sono principalmente manager di un coffee shop.
Ok.
In più ho lavorato in finance, in accounting, in alcune aziende australiane. E poi lavoro anche in hospitality. Quindi lavoro per alcune agenzie che forniscono
personale,
waiting staff,
okay.
Sì, quindi personale, camerieri, bartender.
Una sorta di adecco.
Una specie di adecco, però per
dedicato
diciamo, eventi, okay. per matrimoni, per feste private, per qualsiasi cosa. Parliamo di eventi di lusso, quindi dove c'è gente che può spendere soldi, quindi si può permettere un cameriere in casa anche per servire il caffè,
figo.
Per esempio. Sì.
Ah, dunque vai a casa dei ricconi di Sydney a...
Esattamente, case, matrimoni,
immagino,
qualsiasi cosa.
Immagino ville super
no,
lussuose.
No, ma infatti ne ho viste di tutte, io non ho mai visto cose del genere.
Cioè, sì?
Anche in televisione, non pensavo esistessero.
Invece qua a Sydney... Perché
no,
qua a Sydney c'è un numero di ricchi che mette paura, veramente,
sì.
Specie... che si affaccia sulle coste, sulla parte costiera nord e su quella che è da Vaucluse fino poi a Potts Point,
tutta zona ebrea, sì.
Tutta zona, ok, sì, di... poi pensa che in passato era una zona molto poco considerata e assai inflazionata, i terreni valevano poco e dunque non... Non c'era questo grande valore. Invece oggi, pensa, si è rivoltata la situazione e Bondi è diventata...
Questo non lo sapevo.
Sì, sì. Fino a dopoguerra, prima dopoguerra, era una zona...
Parliamo di tanti anni fa.
Poi, comunque, Bondi è arrivata all'apice del suo successo e della sua fama non più di 15-20 anni fa, perché prima era un posto abbastanza snobbato anche dai turisti.
Okay.
E da quanti anni vivi lontano dall'Italia?
7 anni.
Sette anni. Non tutti in Australia, immagino.
No.
Qual è stato il tuo percorso, dunque?
24 anni sono nato a Londra, ho fatto il classico anno a Londra, 6 mesi a Londra, poi sono andato un po' in giro per l'Inghilterra, poi sono tornato in Italia, ho avuto il mio bar in gestione, e poi nel frattempo mi sono laureato, e appena mi sono laureato mi sono mosso a Budapest, in Ungheria. Sì.
Bello.
Sì. E là ho iniziato la mia carriera in finance.
Ah, ok.
Per alcuni multinazionali come General Electric, British Petroleum, questo tipo di...
Ah, ok, molto interessante. E dunque è stato molto semplice l'approccio poi a queste multinazionali, una volta preso l'inglese e uscito dall'uscio italiano.
Sì, esattamente, non era molto difficile, anche perché poi in questi ambienti corporate ti attieni alla policy, al modus operandi dell'azienda, e comunque c'è quel tocco italiano, un po' di flessibilità, insomma le cose si sposano bene insieme, quindi riesci a trovare il tuo percorso all'interno, secondo me.
No, questo sono totalmente d'accordo, sì. Con te su questo.
E poi dopo 4 anni mi sono mosso a Sydney.
Ah, ok, e poi sei venuto qua a Sydney. E cosa ti ha spinto a spostarti? Volevi proprio... Allora, il primo, ok, hai fatto l'esperienza, sì, all'estero, in Inghilterra, sei tornato in Italia, poi è scattato un qualcosa probabilmente, no? Non ti bastava più la realtà dove vivi, oppure c'è stato, dici, ok, torno o vado a farmi qualche altra esperienza all'estero?
No, praticamente in Italia ci sono, cioè il gap tra l'Ungheria e l'Australia è stato proprio immediato. Io sono andato dall'Ungheria direttamente in Australia.
Ah, ok, dunque non sei tornato in Italia per un lungo periodo.
Più che altro è stato il periodo da Londra all'Ungheria. Là sono stato in Italia un annetto.
Sì.
Ma avevo sempre nella mia testa di andare a vivere fuori.
Ce l'avevi già nel sangue
sempre,
di fare.
Perché... Per me non è stato proprio scappare, sì, come sì, molti dicono che noi facciamo, ma
vi invito,
una curiosità.
Vi invito a vedere, infatti, perché a guardare le sue storie su Facebook e poi capite tutto, capite? Dunque.
Mi segui allora?
Sì, sì. anche con una certa malignità. No, ci mancherebbe. Quella benevola. Quella benevola. Sappilo assolutamente. Guarda, dico, bene o male, qualcuno si gode ancora la vita a pieno.
Vabbè, tu ormai hai un figlio.
Sì, io ormai ho appeso tutto al chiodo.
Fognato, ecco,
io ho appeso tutto al chiodo, felicissimo. Ci mancherebbe, la scelta fatta. Io ho già dato i tempi dell'animazione nei villaggi. Già ho
l'animatore.
L'ho fatto per 7 anni, dunque. Già ho battuto territori anche i tuoi, pugliesi, Monopoli.
Bellissimo.
Quella zona là già ho dato con Baldori e nottate brave, dunque adesso era il momento che riponessi anch'io le armi e mi calmassi per un futuro leggermente diverso da quello che si prospettava all'epoca.
Comunque posso farti un complimento?
Di cosa?
Hai proprio la faccia da speaker con questo, è la voce proprio.
Addirittura.
Nelle cuffie risuona proprio professionale.
Meno male, fosse la volta buona che ho trovato la mia
carriera.
Ho trovato la carriera da speaker radiofonica. Allora
c'è
manderemo.
Visto da speaker in Australia?
No, purtroppo no.
Visa.
Visto da speaker, quella manca assolutamente.
Ok.
Dunque, tolta la parentesi Covid.
Sì.
Quanto spesso torni a far visita in Italia?
Non si può tanto dire, perché comunque viviamo fuori. Sono 2 anni e mezzo che sono qui.
Okay.
Sono tornato 2 volte.
Ah, ok. Comunque è un
una
buon
media
numero già.
Una volta all'anno.
Una volta all'anno ritorni.
Sì.
Ok. Dunque.
Solo che ci sono andato una volta due volte nello stesso anno.
Ah, ok, perfetto.
Una volta a luglio, perché mia sorella si è sposata, e poi a Natale dello stesso anno.
E poi
mia madre mi ha comprato il biglietto perché mi ha forzato.
E devi tornare a mangiare orecchiette.
E ho fatto, mamma, biglietto gratis.
Ma lo sai che
come
ti
posso
dico?
Rinunciare?
A quello non si rifiuta mai, non si rifiuta. Poi non è che sei andato a star male, sicuramente a
no,
casa di mamma.
Sono tornato
si sta
con
benissimo.
20 kg in più.
Che poi come si mangia le parti vostre?
Mamma mia.
Le bracciole.
Ma il pesce.
E il pesce.
Ma dove sta il pesce?
Oh, comunque il pesce, infatti, qua. Hai notato anche tu questa cosa? Appunto, devo fare questa domanda. Da barese, e dunque abituato a mangiare pesce fresco, perché poi là mangiate pesce anche crudo, direttamente,
certo,
al porto, ma Hai trovato differenza col pesce qua, col sapore?
Qual è la prossima domanda, Vincenzo?
Ah, ok, dunque.
Io ero... Allora, tu mi hai chiesto prima cosa ti ha mosso a spostarti dall'Ungheria in Australia. Perché l'Australia, mi hai chiesto prima?
Ah, sì.
Non ti ho risposto a quella domanda perché abbiamo parlato di altro. Ma io volevo un posto sul mare dove si parlasse una lingua che parlo bene, perché io, certo, la parlavo anche ungherese, mi ero un attimo stancato. E alla fine ho detto ok, perché guardavo la Spagna e il Portogallo, ho detto perché non guardiamo fuori dall'Europa, e alla fine sono andato in Australia, si parla inglese, siamo vicino al mare,
sì,
e sogniamo mangiate di pesce
a non finire,
perché ovviamente, sai, qui è una cosa grossa, loro sono il secondo mercato nel mondo più grande dopo,
sì,
Tokyo,
dopo Tokyo,
ma
sì,
a livello di esportazione, cioè loro hanno un grosso, una grossa logistica per quanto riguarda il pesce, ma quello che viene a noi, che troviamo noi sugli scaffali del supermercato,
le briciole,
non c'è molto e non è fresco.
Veramente?
Il metodo di conservazione che loro hanno non sono all'italiana, non c'è tracciabilità come in Italia, non
assurdo,
non è detto
questo,
come vengono pescati, come,
cioè, dunque paradossalmente è meglio il pesce surgelato che compri alla...
Io mangio quello surgelato qua,
che fatti?
Perché lo tengo in frigo, in freezer, solo per questione di dieta, non perché mi piace.
Mi hai sconvolto.
Sì,
okay, dunque...
il crudo ce lo possiamo dimenticare, cioè il sushi lo troviamo dappertutto, ma non è la stessa cosa.
No, infatti, quello sicuramente è qualcosa di veramente
però
differente.
Se posso dare un consiglio,
dai, no, perché magari ci ascoltano.
Una buona alternativa è andare a pesca, perché il pesce c'è, ce n'è tantissimo,
ce n'è parecchio.
Si può andare a pesca in un sacco di posti.
Meglio.
E prendi il tuo pesce, magari non lo mangi crudo perché va abbattuto, a meno che non è un abbattitore.
Certo.
O conosciamo qualcuno nel ristorante.
C'è un abbattitore, sappiamo,
esatto,
com'è la cosa. Dunque,
però
al limite te lo cucini e te lo fai in casa.
Io farei così, perché ce n'è di pesce.
Sempre che non peschi uno squalo, perché qua è pieno anche di squaletti piccoli.
Lo squalo quello si mangia.
Tutto.
Alla brace.
Alla brace.
Al bar, la ventresca.
Ah, vedi, oggi ho scoperto una cosa nuova oggi. Non ero un grande
conoscente.
Non sono un grandissimo conoscente di pesce di mare. Sono più da fiume, ero pescatore da pesce di fiume di lago,
certo,
trote, carpa, ero un amante del car fishing. E niente, qua ho smesso da anch'io di andare a pesca, però riprenderò, mi hai dato un po' in là per fare qualcosa di,
sì,
nuovo, magari, appunto, perché prima parlavamo che non ci sono tantissime cose da fare a Sydney la sera.
Sì, ma magari... non sono d'accordo con te.
No, infatti poi approfondiremo anche questa cosa, perché ovviamente io ho un'aspettativa, magari tu ne hai giustamente magari un'altra, però per quanto riguarda per me, anzi, vediamola subito prima
sì,
della prossima
prima
domanda.
Che ce la dimentichiamo.
Perché Sydney sì.
Allora,
è viva, è attiva, per cosa ti
no,
affascina?
No, allora, io vengo, diciamo, dall'esperienza all'estero, da Londra, Budapest, sono delle città, Budapest è una città un po' pazza,
sì,
è molto cheap, tutto costa poco, c'è un sacco da fare, non dorme mai. Trasferirmi a Sydney è stato proprio uno shock, anzi io mi sono trasferito a Gold Coast.
Già meglio, già lassù un po' più di movimento magari dovrebbe esserci,
sì,
no?
Una settimana all'anno, poi
okay,
è finito, poi sono tutti ragazzini, diciamo, io ormai sono over 30, quindi ciao.
Ecco.
Ma comunque là io sono venuto con la mia ex ragazza e là decidemmo di spostarci a Sydney perché era troppo tranquilla Gold Coast.
Pensa
sì,
tu, troppo tranquilla Gold Coast, immagina.
Ci mancava
Sydney,
la City, siamo venuti a Sydney. Bisogna cambiare l'approccio qua, secondo
sì,
me.
Sì, quello sì, è vero.
Cioè non si può, ogni volta che si va a vivere all'estero, noi pensiamo che la città si debba adeguare ai nostri bisogni, ma in realtà...
Verissimo.
Quando non c'è quell'empatia subito, devi cambiare città, non è per te.
Se non c'hai subito quel feeling in cui,
esatto,
giri col motorino o con la macchina e ti senti a casa,
sì,
e ti senti di navigare su strade a te familiari, vuol dire che non stai entrando in sintonia con la città.
Oppure ci vuole tempo.
Ci vuole
a me
tempo.
Ci è voluto un annetto e mezzo per farmela piacere, perché avevo alte aspettative. In realtà Sydney è molto tranquilla.
Sì, è un paesotto.
È un paesotto. Io, sì, è un insieme di paesotti.
Sì.
Ogni paesotto
io la chiamo
è la via principale.
Io la chiamo via delle case sparse. Perché è proprio tutta
esattamente
questa.
È una bella descrizione. Però va detto anche che c'è roba da fare. Però bisogna stare sempre sul pezzo, bisogna
sì,
sempre avere un po' di soldi.
Perché
per
è
uscire.
Molto dispersiva. Perché magari ti trovi l'evento che sta a 15, 20,
sì,
30 km.
Perché di quartiere.
Dovete capire che Sydney è una città abbastanza particolare. A parte che è sviluppata sull'Harbour, dunque uno dei più belli al mondo, a mio avviso. Poi
bellissimo,
ha gli stessi abitanti di Roma, della città
su
di Roma più o meno, su una superficie grande quanto la regione Campania. Cioè, ragazzi, allora, Roma è 1100 km quadrati, Sydney sono 10.700 chilometri quadrati di città. Immaginate voi gli spostamenti di questa, dentro questa città, certo, per andare da parte a parte con il
ma
treno.
Infatti io la difficoltà che ho a Sydney è incontrare gli amici.
Sì, questa,
cioè noi,
questa
è il classico. Ci vediamo, sì, ci vediamo tra 4 settimane. Ci diamo appuntamento con un mese di distanza. Perché se tu abiti a Bondi e io sono a Surry Hills, non è così lontano, ma no, non ci vediamo subito. No, dobbiamo programmare.
A parte che gente di Bondi c'è come un muro. A Bondi Junction è come se c'è un muro che sì, non si può. Che cosa c'è dopo Bondi Junction? E non si sa cosa c'è. Non c'è vita anche oltre Bondi Junction.
Loro che non sanno cosa
sì,
c'è.
Sì, loro non sanno perché loro rimangono tutti a Bondi perché sì, oltre Bondi Junction è finita.
È bello anche per quello.
Ma
a me
sì,
piace.
Assolutamente. Sì. Allora, adesso ti faccio una domanda un po' più particolare. Se pensi al futuro, ti capita di immaginare di ritornare a vivere in Italia, tipo alla fine della tua carriera professionale oppure dici anche prima, sai?
No, non credo.
No, eh?
Al momento no.
Sei votato per l'estero al momento.
Ma sai, mia madre, se mi sentisse adesso
glielo mandiamo la registrazione.
Io non ho figli, sono single.
Vabbè,
non ho famiglia, non ho famiglia.
Ma sei giovane, ancora tanto.
Ho 34 anni.
Allora.
Non
io
ho
lo
famiglia,
figlio l'ho fatto
quindi
a 36, dunque, va tranquillo.
Ok, quindi ho ancora 2 anni.
Ancora due anni.
No, nel senso, secondo me l'Italia è bellissima con i suoi pro e i suoi contro.
Certo.
Non si può dire niente. Io ogni volta che vado lì, per me è rigenerarmi. Ma siccome il mondo è troppo grande per stare soltanto in un posto nella vita, ecco, quindi sì, ho diverse curiosità, penso di spostarmi un giorno, vorrei tanto andare a New York per esempio,
interessante,
però tutto deve coincidere con il percorso naturale della vita,
il lavoro.
Esigenze, bisogni, può essere che rimanga qui a vita oppure torni in Italia per
è tutto
ragioni.
Abbastanza imprevedibile, però
sicuramente
sai,
ho curiosità di andare fuori, sì.
On the side, come si dice in
da
gergo,
queste parti.
Potresti comunque continuare a coltivare quella che è poi la tua passione per i viaggi, chi lo sa, magari sai, ma
certo, però non, sicuramente in questo punto, se penso al futuro, non mi vedrò in Italia,
okay,
assolutamente.
Però sai, magari in un futuro però lontano, dice il retirement.
Vabbè, io vengo da lì, quindi non
da
si
lì,
può cancellare.
Da lì quelle, le radici poi
esatto,
chiamano, no? Arriva un campanellino che comincia a suonare e tu senti le campane del Duomo di Bari che ti chiama. No, nel
la
senso...
Della cattedrale, scusa.
Della cattedrale che richiamano e dici, ok, perfetto, vorrei tornare a casa. Vorrei tornare. Che bello, sai quello, mi manca tanto il suono delle campane delle chiese.
Sì.
Quanto erano belle, che a mezzogiorno quelle scampanate. Oh, niente qua,
Town Hall, ogni tanto si ricordano.
Sì. Ogni tanto. La cosa che più ti manca dell'Italia?
Il pesce.
Ne
parlavamo prima.
Guarda, ti giuro, hai rubato le parole.
No, veramente, mi manca il pesce dalle mie parti.
Sì.
Mi manca la semplicità di uscire con 5 euro e fare passare una serata.
Guarda,
un pezzo di focaccia.
Qua $50
birra
se ti vanno bene.
Esatto. Manca la semplicità di quelle cose.
Certo. Perché poi al sud ancora c'è questa cosa che comunque con 10-15 euro
con 10,
esci e fai
con
serata.
10 euro fai serata in posti, in un certo tipo di posti, però c'è lo street food, mangi un panino e con 5 euro bevi 5 birre.
Certo,
ecco,
certo. Dunque,
alla fine l'hai fatta la serata.
E l'hai fatta comunque,
ecco,
serata. No, no, sono stato d'accordo con te. E dunque, allora, tolto il pesce, lasciamo
sì,
stare il pesce, un piatto italiano che proprio ti manca è uno della cucina tipica di dove vivi ora, dunque tradizionale, non... allora ti do l'opportunità di poter scegliere anche cucine etniche, perché ovviamente se ti dicessi della cucina della tradizione culinaria australiana il conto sarebbe abbastanza semplice da fare, al quale poi non vorresti più rinunciare.
Allora, un piatto italiano che mi manca è uno delle...
E uno, sì, uno dell'Italia che ti manca, e poi
okay,
uno della nuova tradizione che hai abbracciato, che appunto può essere anche etnica di altri paesi, perché qua sappiamo che è un melting pot di razze gigantesco,
sì,
e si incontrano tantissimi tipi di cucine. Dunque, un piatto locale,
sì,
al quale dici: ok, ho assaggiato qua e non posso più farne a meno.
Sì. Allora, Io non vorrei essere ripetitivo, però è un piatto italiano che mi manca, no, sinceramente. Non vorrei neanche suonare proprio uno stereotipo barese, ma a me veramente mancano le orecchiette con le rape.
No, no, e quale stereotipo? Qua io standing ovation su questo, perché
le orecchiette fatte a casa.
Mancano a me che non sono barese.
Però lo sai che le troviamo nelle cime di là, sì, qua, ci sono, però sono qua surgelate.
Purtroppo, no, grazie. Niente.
Un cibo di qua che mi mancherà.
Però una carissima amica che fa le orecchiette, e lei è pugliese, fa divina, certo, e le fa mano a casa,
lei, certo, tutta,
giustamente la tradizione.
Sì, ma quello, non ci vuole niente.
Ci vuole poco, sì, ci vuole il sangue, esatto, buono, quello.
Un piatto di qua che mancherà, non... la mia dieta è cambiata completamente,
sì,
mangio salato la mattina, ma da anni ormai, cornetto e cappuccino non so più cosa sia.
Uova, bacon,
sì, salato, un panino, l'avanzo del giorno prima. E qua è tutto fusion ormai.
Sì, sì, ormai.
Anche i ristoranti adesso, non so se hai notato, c'è italiano e francese.
Tipo Lumi, diciamo Lumi, sì, che è un fine dining che è a metà via tra l'Italia e il Giappone, sì, loro.
Però io mangio tutto, sinceramente non c'è molto che mi mancherà.
No.
È anche una domanda difficile per noi italiani.
Perché sai, ho trovato, per esempio, adesso ti parlo di esperienze di altri ragazzi, no? Ho trovato moltissimi si sono affacciati e sono rimasti affascinati dalla cucina thailandese.
Certo.
Il pad thai,
io non sono un gran fan di quella cucina. Sì, la mangio, però
a me, per esempio, la cucina indiana. Mm. A me la cucina indiana, ragazzi, ci sono alcuni, c'è il beef vindaloo.
Buonissima la cucina indiana.
A me fa impazzire, sì. Super piccante, però è buonissimo. Ho trovato cose della cucina indiana veramente molto interessanti.
Io lavoravo in un'azienda indiana multinazionale. Quando c'era il company party, c'era sempre il buffet indiano. Buonissimo.
Tanta roba. Dunque, allora, sei più un tradizionalista, rimani ancora aggrappato a quelle che sono le usanze di casa.
Non mi faccio problemi a mangiare altro. Perfetto, però se proprio devo scegliere.
Ok, ottimo, benissimo.
Poi lavorando nel ristorante dove lavoro, nel coffee shop, che poi è un restaurant bar, ho sempre tutti gli ingredienti italiani importati a disposizione, per cui non è proprio difficile sentirmi lontano da casa.
Ovvio. Allora, io non so se questa domanda fartela o meno, perché poi questa sarebbe ancora più scontata del pesce.
Sì.
Il miglior caffè che hai assaggiato nel posto dove vivi ora?
Vabbè, anche il caffè a Sydney. Un'istituzione.
Infatti, non potevo non farti questa domanda, semplicemente per poi approfondire un po' il discorso sul perché sono così acidi.
Sì, ma quello è un trend, è una moda.
Ah sì? Bere il caffè acido?
Secondo me sta tornando... Sì. Questi campus...
Mamma mia! No, che sì. Mi hai nominato! Io l'ho provato una volta a momenti.
Ci siamo dimenticati di dire all'inizio che faccio anche il barista.
Tra tutte le varie attività.
Sì.
L'ho provato una volta e ho pensato, ma io non sono ubriaco che devo bere il caffè. Pensavo che era col limone, pensavo che si dava per vomitare, sai, quando eri posto sbronza.
In Portogallo fanno, tu mi hai detto che vorresti muoverti in Portogallo, mio. Magari un giorno, là fanno il caffè col limone.
Veramente?
Un drink tipico. Sì.
Mamma
comunque... sì, il nostro io lavoro per un coffee shop, non voglio fare pubblicità ovviamente.
Vabbè,
però,
puoi,
lavoro
è permesso,
con un blend.
È il tuo spazio, puoi farla se vuoi.
No, cerchiamo di essere, tanto noi siamo successful anyway.
Ecco dunque.
Però noi ho la fortuna di lavorare con un caffè che è di un blend italiano, quindi è difficile da trovare in giro.
Vabbè, dai, diciamolo, dai.
Di Lorenzo. Però è l'unico che è molto forte per stare agli standard australiani.
Sì.
Però è un sapore molto italiano, per cui sì.
È un'arabica?
È un'arabica e anche robusta. È ovviamente un blend, è una miscela.
Ok.
Però no, veramente, se questa intervista deve essere... Sì, davanti a me c'è un pacco di Lavazza che tra l'altro ho comprato 2 giorni fa, era un'offerta.
Sì, bravissimo.
Era quella...
un'offerta.
Perché quella da chilo invece non era un'offerta, non so perché.
Non so nemmeno perché.
E ne ho comprati 2.
Hai cioè, fatto bene,
infatti. Lavazza, oro, ragazzi, oro. Qualità oro. Che ti volevo dire, mi sono dimenticato.
No, ti stavi dicendo se dobbiamo fare pubblicità...
No, se questa intervista verrà ascoltata da persone italiane a Sydney, immagino.
Certo,
giusto?
Sì.
Sì, no,
moltissimi anche dall'Italia ci ascoltano.
Ecco, se volete provare un caffè italiano a questo punto, non è per fare semplicemente per
andate a trovare Antonello, per, il primo che...
Se voi cercate Di Lorenzo a Sydney, noi serviamo caffè a più di 200 coffee shop.
Ecco,
a Sydney, quindi ci sono delle tazze bianche e rosse, strisce bianche e rosse. È un sapore più italiano, non è per fare pubblicità del locale o del caffè, ma è semplicemente per se qualcuno
sì.
manca quel tipo di caffè.
E quel cibo anche di. Poi di cappuccino, perché poi è molto più similare.
Certo, è proprio un sapore nostro, è un po' più forte.
Sì, leggermente
però
più forte.
Se viviamo qui ci siamo abituati.
No, io l'ho provato e sinceramente non ho nulla da obiettare. È uno dei migliori che
sì, ma
che
è solo per quello, non è proprio per pubblicità.
E ti dirò: poi, ovviamente, avendolo qua in ufficio, avendolo direttamente, ormai non lo prendo più perché ho la mia. Come si chiama? Alicia.
Ah, che cos'è la macchina?
Alicia, la moca, è la moca quella elettrica.
Ottimo.
E dunque io
fa tutto da sola.
Bravissimo. E dunque mi faccio la bellezza di 5-6 caffè al giorno qua. Poi la
sera
a
ancora porassi di un caffè.
Bravissimo.
Ok.
Chiunque viene si accomoda e si fa il caffè.
Ottimo.
È un po' diventato anche un ufficio da intrattenimento questo. Allora, visto che hai fatto questo percorso, ok, che sei uscito dall'Italia e giustamente hai cominciato ad esplorare il mondo, l'Inghilterra, l'Ungheria, ora l'Australia, ti sei immedesimato già in una nuova realtà oppure senti ancora viva la pulsazione del cuore italiano? Senti ancora vivo il fatto di voler imporre la tua italianità anche all'estero oppure sei molto più... sgattaiolante, chiamiamolo così, in mezzo alle culture straniere e ti immedesimi poi in quella che può essere la cultura che ti accoglie in un altro posto?
Secondo me, se si parte, se si lascia l'Italia col pensiero di rimanere con la nostra cultura e non essere aperti ad altre culture, assorbirle, perché rispettarle è un conto, ma poi farle parte di te stesso, secondo me dà un valore aggiunto.
Bellissima questa risposta, mi è piaciuta veramente veramente tanto.
No, onestamente, come dicevo prima, non possiamo pretendere di andare fuori e continuare a pensare come se fossimo italiani. Quindi, una cosa positiva di Sydney è che è vero, è multietnica, come ne stavamo parlando prima, però è molto ghettizzata.
Certo.
Quindi questo ti dà anche la possibilità di avere esperienza con culture che si sono mantenute ancora intatte.
Sì, sì.
Persone che parlano solo quella lingua tra di loro. E quindi tu hai la possibilità di vedere ancora culture che sono tuttora genuine pur sei in Australia, quindi secondo me è una bella occasione per potersi mischiare un po' con tutti e apprendere un po' da tutti, perché secondo me è lì che poi viene fuori il meglio di noi stessi, quando abbandoniamo un po' i dogmi e le imposizioni della nostra cultura, che è molto
bravissimo.
Forte,
ti lasci un po' più andare a quelle che sono anche le altre culture, perché ricordiamoci che non siamo soli,
assolutamente, e non siamo i migliori
non esiste il
esatto.
migliore di sono più bravo a
certamente.
sicuramente abbiamo le nostre eccellenze, perché chiamiamole eccellenze, avremo delle eccellenze sui vini, sulla cultura, sulla moda, però ragazzi, mettetevi in testa che ci sono eccellenze anche in altre parti del mondo. Poi, a mio avviso, viviamo in un posto che geograficamente parlando è baciato veramente dalla fortuna, perché ha la più grande biodiversità al mondo, ha la più grande, secondo me, storia culturale del... penso millenaria, è stato il centro del Mediterraneo, parliamo dell'impero romano, parliamo comunque sia di una storia sostanziosa che nulla toglie al fatto della sua grandissima gloria, però ragazzi, mettetevi anche nei panni.
Sono anche anni passati quelli.
No, ma sono d'accordo, per carità, però fanno sempre parte del DNA,
certo.
No? Dello studio e della fierezza.
Guai che ci tocca, ovviamente.
Guai,
però...
perché poi, come recita Gabber, io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
Esatto.
Nel senso che sì, ok,
dice tutta.
Me le dici tutti i colori, però nel momento in cui ci si infervora, ti tiro fuori Dante, ti tiro fuori Galileo e ti tiro fuori
pizza, eccetera.
La pizza, ti tiro fuori tutto quello che abbiamo esportato di bello in giro per il mondo e per il quale poi siamo conosciuti. Però sappiate, in giro per il mondo ci sono anche...
Se posso proprio cogliere l'occasione per dire una cosa. Qui noi pubblicizziamo anche la nostra nazione, per cui
siamo il biglietto da visita.
Portiamo un sacco di belle cose ovunque andiamo, però ci dobbiamo anche ricordare che noi rappresentiamo la nostra nazione. E in quei piccoli gesti della quotidianità è lì che poi ci facciamo riconoscere e abbiamo la possibilità di mantenere alta la nostra reputazione.
sono
a livello,
guarda,
di educazione, a livello di tutto.
Assolutamente d'accordo con
te. E certe
te.
Volte ce lo dimentichiamo, certe volte pensiamo di stare all'estero, nessuno ci guarda, nessuno ci capisce.
E invece guardano
ed è lì
registrano.
Che poi c'è la mancanza di magari di rispetto, di attenzione, le regole, eccetera. È lì che abbiamo l'occasione di dimostrare quello che veramente siamo
e di quanto realmente valiamo, perché io sono veramente di uno stimatore del popolo italiano, in quanto poi italiano stesso, ma per un fattore particolare, la resilienza. Il popolo italiano di una resilienza e di una testardaggine veramente assurda, guarda. Però poi è un popolo che riesce sempre ad emergere alla fine, nonostante, pensando, abbiamo fatto rivoluzioni, niente, cioè, noi subiamo, però è un popolo che sta lì sempre sul pezzo, che lavora, che si ha da fare. Infatti all'estero io vedo moltissimi ragazzi che danno filo da torcere a moltissimi colleghi, pari colleghi, a moltissimi coetanei, magari inglesi, americani, che vanno magari in un mercato come quello australiano e anche non parlando la lingua riescono comunque a farsi valere. Certo. E questa è una grandissima dote che spero poi venga fuori il più possibile e possa avere, dare questi risultati, i risultati, migliorarli, chiamiamolo così, i risultati di quella che è la nostra credibilità all'estero.
Certo.
Allora, cominciamo. C'ho due o tre domandine, quelle un po' più particolari. Mm-hmm. Così, ecco, perfetto, ci siamo.
Devo
poi quasi.
No,
hai mai subito il razzismo?
A noi italiani?
Sì.
No.
Io ho avuto casi, però, di persone che hanno subito una sorta di razzismo.
Il razzismo che ho subito, Berlusconi.
Ah, vabbè, in questo senso, cioè lo sfottò alla Berbunga
però,
Bunga.
No, sinceramente no. Mai.
Benissimo, questa è un'ottima cosa, perché ci sono stati alcuni ragazzi che hanno subito in farm, per esempio.
Ah, ok.
In farm hanno subito un po'
di. Ma di che tipo?
Ma del tipo che proprio venivano usati appellativi abbastanza pesanti, dal mafioso al mangia spaghetti e quant'altro, e venivano un po' ghettizzati. Sono alcuni ragazzi hanno subito questi episodi da farmer in nord del Queensland.
Ma se proprio devo dire, tra tutto, ho subito più razzismo da italiani del nord verso italiani del sud, quasi, piuttosto che dagli stranieri italiani.
Questa è bella, questa
ma sempre
è bella.
A livello di cibo, ovviamente. Stavo scherzando.
Ovvio. Cosa ti è tornato utile della cultura o formazione italiana nella tua esperienza all'estero?
Diciamo che in Italia, quando dici formazione, la maggior parte di noi va a scuole pubbliche, università pubbliche o private che siano. Noi abbiamo un grosso problema da affrontare ogni giorno, che è la burocrazia e il sistema italiano in generale, che sia nella sanità, che sia nella formazione, eccetera. Per cui è come se ci spingesse a sviluppare delle skills a livello individuale contro il sistema per cercare di alla fine trovare il nostro modo di risolvere le cose laddove le istituzioni non riescono a risolvere quel problema specifico, per esempio. Quindi mi ha aiutato a trovare sempre un'altra soluzione e un'altra, e un piano D, E, F e così via, affinché io trovi la soluzione a quel problema. Specialmente al sud non tutto funziona in Italia, per cui
certo.
Devi sempre avere un piano B nel caso in cui non sia supportato, ecco,
come orientarsi all'interno della giungla,
esatto.
E come uscire. E poi qua, che giungla non è, dunque qua ci si sguazza la grande, si arriva al fondo in maniera abbastanza
sì, perché siamo abituati ad altro.
Sì. Io ho avuto l'esperienza con l'apertura di una compagnia e mi sono impuntato e ho detto l'apro da solo.
Questo in Italia o
qui?
Okay.
Ho detto l'apro da solo, senza, non voglio andare dall'account, tanto voglio fare tutto per conto mio. Infatti voglio pubblicare un tutorial per chi voglia aprire poi una compagnia in Australia.
Perché ti ho spiegato dappertutto.
Ragazzi, ci ho messo 20 minuti.
Certo.
20 minuti, sono riuscito a mettere tutti i dati dentro. Dopo due ore mi è arrivata la risposta. La società
quasi non ti sembra vero.
Sì, infatti. Alla modica cifra di $536 australiani. Non c'è tasse, bolli, nulla.
Certo.
Dunque questo potrebbe essere un incentivo in più, sai, per...
Sì, ma come rispondere alla tua domanda, quello è sicuramente un vantaggio, perché ti porta a essere sopra le righe. Ok, tutto mi è spiegato, è tutto facile qui, però un attimo solo, non sono abituato a questo. Analizziamo,
certo.
Compariamo e alla fine trovi la soluzione migliore.
D'accordissimo con te. Allora, ultima domanda, guardandola da fuori, al netto di affetto, familiari, nostalgia, tutto. cosa cambieresti dell'Italia?
Oh mio Dio.
Questa va, è la domanda clou, la lascio sempre per ultima.
Queste sono le domande a cui non pensi mai, però forse è il motivo per cui te ne sei andato.
Probabile.
Guarda, io dell'Italia ti rispondo in un modo che magari non è proprio pertinente alla domanda, però dell'Italia non cambierei niente. Però se questo ho notato, stando all'estero, il nostro popolo, noi italiani, all'estero, come comunità, non ci aiutiamo. E se potessi cambiare proprio questa cosa, essere più uniti, essere più
meno aiutarsi. Campanilisti.
Esatto.
Meno, sai, più, come ripetevi prima, io sono del nord e tu al sud.
Essere più aperti con un aiuto verso l'altro, allora. Perché ci renderebbe più forti come comunità e come nazione in generale, secondo me.
Io la riassumerei con una frase: più sì. Senso civico.
Più senso civico e più senso di comunità.
Di comunità, comunità sì. E senso civico, sì. Quelle potrebbero essere le armi,
sì.
Le armi per poter migliorare poi il paese. Anche perché poi se andiamo a vedere, dici paesi in Italia c'è debito, mancano i soldi. Se andiamo a vedere i dati della CGIA di Mestre, si è registrato che l'anno scorso sono stati ben 130 miliardi di evasione fiscale. Ora, sicuramente grosso di questa parte sarà dato dalle grandi aziende che hanno spostato magari all'estero o che hanno, sai, i vari trucchetti per non pagare poi le tasse, certo. Nel bel paese. Però moltissimi sicuramente sono anche i piccoli imprenditori, ma anche il piccolo libero professionista. Ora non me la voglio prendere con nessuno, però magari di fronte di un servizio, di un qualsivoglia libero professionista che ti viene dato e ti si propone 100 con fattura o 70 senza, sicuramente nella stragrande maggioranza dei casi si risponde 70 senza, uh-huh. Se poi questa fattura non può essere nemmeno scaricata o detratta dal reddito, dunque poi lì vedi si innescano dei meccanismi, quello certo. Lo fa nel piccolo, figuriamoci nel grande, dunque è così, fan tutti, dunque un po' più di senso di civico in questo senso, anche proprio di pagare le tasse, perché ovviamente altrimenti i servizi non funzionerebbero, e più uniti l'un l'altro nell'aiutarci a vicenda. Che poi sai, la cosa che mi dà rabbia, caro Antonella, qua è che questo senso di comunità e questo senso di aiuto c'è, ma viene fuori solo nei momenti di straemergenza,
certo.
È quello che mi dà, ma perché non riusciamo a farlo nel quotidiano?
Bella domanda.
Eh sì, e su questa domanda allora io ringrazio il nostro caro Antonello. Abbiamo fatto la nostra mezz'ora di chiacchiera con Italians, veramente grazie di
cuore. Ce l'abbiamo fatta,
ragazzi, erano mesi che la cercavamo di programmare e finalmente ce l'abbiamo fatta. Ci voleva il Covid.
ci voleva.
No, veramente, ancora grazie di cuore. Io sei sempre benvenuto qua. Se vogliamo fare poi un update prossimamente, ce lo facciamo.
Più spesso.
Ti inviterò a un'altra trasmissione.
Bene, il caffè.
Guarda, questo quando vuoi. Ormai questo è il Bar Revolution. È aperto a tutti. È aperto. Io saluto tutti i nostri ascoltatori. Noi ci sentiamo poi per il prossimo appuntamento a martedì. Abbiamo un altro ospite. Anche qui un ospite a sorpresa. Non vi accenno niente e vi lascio il beneficio del dubbio. Io ti saluto ancora, ti ringrazio e ci sentiamo presto. Ciao a tutti.
Grazie mille, ciao.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, presidente.